soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Buon venerdì sera, ben ritrovati alla Voce della Bellezza con Martina Di Pardo, Radio Condivisione. Martina, grazie come sempre per essere qui presente, per condividere, per poterci sollecitare, stimolare a momenti di riflessione. Grazie Martina.
Ciao Pietro e buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio Condivisione.
Grazie a te.
Buonasera a tutti. Allora Pietro, oggi parlerò di una cosa insomma un po' diversa dal solito, però che ecco a me ha toccato tanto e in realtà riguarda proprio questo mese, il mese di febbraio. Perché in questo mese in realtà, febbraio, negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e anche in Italia, in particolar modo a Firenze e a Milano, si celebra questo Black History Month, quindi proprio questo Black History Month, quindi mese sulla storia appunto della, per la traduzione sarebbe storia dei neri, no? Quindi gli afroamericani.
Sì.
E perché ecco è nato questo Black History Month? È nato perché da un attivista che si chiamava Woodson, lui aveva dei genitori, insomma afroamericano ovviamente, lui aveva dei genitori che erano stati anche schiavi, quindi si concentra questa riforma che era stata attuata su cosa? Su portare tutte le persone, tutta la popolazione a conoscere, a far conoscere quelle che sono state tutte le tragedie che hanno appunto riguardato la storia afroamericana, ma anche appunto tutte le rivoluzioni e tutto ciò anche che hanno fatto che hanno fatto ecco, dalle scoperte, insomma qualsiasi cosa. Lui ecco voleva quindi in qualche modo portare in qualche modo anche a conoscenza gli studenti ecco della storia proprio afroamericana. E in realtà questa cosa poi è stata inizialmente istituita nel 1926 come History Week, Black History Week, quindi si trattava solo di una settimana. Poi però dal congresso statunitense in realtà questa cosa è stata istituita proprio a mese, cioè nel senso proprio questa istituzione. E in qualche modo quindi voleva celebrare anche tutte le cose positive che aveva portato la storia afroamericana in realtà alla storia degli Stati Uniti, ma non solo, potremmo dire anche alla storia mondiale internazionale, che è così. E quindi anche una cosa in qualche modo per eliminare non solo cioè la discriminazione razziale, che come sappiamo insomma la storia purtroppo afroamericana ci insegna anche questo, sì, ma anche ecco, per celebrare tutto quello che loro hanno apportato all'America e non solo, quindi a livello mondiale. E in realtà poi ci sono stati anche degli artisti afroamericani che hanno portato questa celebrazione di questo mese della storia afroamericana, l'hanno trasmessa anche in Italia, in particolar modo nei due centri di Firenze e Milano, proprio perché, appunto centri grandi, però in realtà cosa si fa? Ci sono delle mostre, ci sono delle proiezioni cinematografiche, quindi anche i giovani vengono appunto sensibilizzati a questa tematica. Anche tempo fa proprio negli Stati Uniti sono stati introdotti proprio dei libri che insegnavano la storia afroamericana. Quindi in realtà questo è importante perché sicuramente ci insegna che ovviamente non deve esistere la discriminazione razziale, certo, ma nessun tipo di popolazione, insomma, o persona.
Sì,
è una cosa generale, ecco, in questo caso ovviamente si parla proprio della storia dei neri, della storia afroamericana, della loro diaspora, dalla schiavitù, quindi parliamo dal 1800 al 1800, sì, seconda metà del 1800, insomma, fine 1800, quindi da quando c'è stata la schiavitù fino poi a Martin Luther King, Rosa Parks, quindi tutto quell'attivismo e quelle rivoluzioni, ecco, che ci sono state in quegli anni. E niente, io oggi volevo leggere una cosa, perché sono venuta a conoscenza di questa celebrazione. Io me la chiamerei celebrazione perché è come se andasse a celebrare, insomma, un po' tutto ciò che poi c'è di più bello, no? di un popolo, e però deve essere così per tutti, ecco. In questo caso, vabbè, ovviamente riguarda solo la storia afroamericana. Quando ero liceale e facevo parte di un gruppo scrittori, insomma ero coordinatrice di questo gruppo scrittori del liceo, avevo organizzato insieme a un gruppo di lettura di Campobasso un concorso letterario artistico che aveva proprio come tema appunto questo Black History Month. E io non avevo solo organizzato il concorso, ma avevo anche partecipato, e quindi avevo scritto una sorta di testo argomentativo, saggio breve, dove andavo a citare degli articoli presi dall'ONU, cioè dalla Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e del cittadino. E quindi sono andata a inserire questi articoli e li andavo a commentare passo passo. Questo perché in realtà l'ONU è stato approvato in primis dagli Stati Uniti, però poi cioè, questa è una sorta di contraddizione, perché l'ONU in qualche modo parla di Organizzazione delle Nazioni Unite, stabilisce i diritti universali, però poi nello stesso paese dove vengono stabilite determinate cose c'è stata una storia di discriminazione razziale che ha toccato tanti anni, ancora oggi è così, perché mi c'era di quel famoso poliziotto che ha ammazzato, no, mi sembra che l'ha ammazzato, adesso non ricordo perché sono passati tanti anni, però aveva strangolato, insomma, solo con la forza delle gambe, eccetera, insomma. Un cittadino nero, quindi è così. E poi anche in alcuni paesi c'è ancora la tortura di morte per gente che comunque è di colore diverso rispetto alla popolazione maggioritaria, però cioè, anzi noi siamo diversi ed è proprio bello essere diversi, perché comunque è la cosa che ci rende tutti uguali, cioè quindi insomma
sì, nella diversità è vero, sia uguali poi, è vero.
E quindi insomma, anche se è un po' datato, perché comunque cioè, fa riferimento a una scrittura molto semplice, cioè comunque si tratta, era una liceale, quindi
certo.
Però sono stata sempre molto legata a questo tema, e poi l'ho conosciuto grazie all'organizzazione di questo concorso, quindi diciamo è un tema secondo me importante, perché ne sanno anche poco, insomma, e quindi volevo leggere qualche riga.
Con grande piacere. Non fa niente, con grande piacere, puoi leggere tranquillamente.
Io l'ho intitolato, questo saggio l'avevo intitolato Il diritto di essere uomo.
Bellissimo, anche il titolo.
L'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata il 10 dicembre del 1948, dichiara: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Cosa significa ciò? L'uomo dalla sua nascita ha diritto alla libertà, all'uguaglianza e alla dignità. Si tratta di diritti inalienabili, nessuno ha il diritto di privare l'altro di essi. L'uomo deve godere tali diritti. Tutti gli esseri umani sono dotati di ragione, della facoltà di pensare liberamente, soprattutto in quanto capacità di discernere, di determinare rapporti logici e di formulare giudizi. Tutti gli esseri umani sono dotati di coscienza, cioè di consapevolezza, capacità di valutare e giudicare, facoltà immediata di avvertire, comprendere fatti che si verificano nella sfera dell'esperienza individuale o si prospettano in altri ambiti o in termini di società. La matura sensibilità che una classe sociale possiede relativamente ai propri diritti e interessi. L'uomo ha il dovere di agire verso l'altro con spirito di fratellanza, Cioè è necessario che l'uomo sia benevolo, solidale nei confronti dell'altro, è indispensabile che l'uomo sia promotore di felicità altrui, è fondamentale che l'uomo assume il compito di un filantropo. Infatti mi piace molto questa parola, perché significa appunto filantropo, proprio aiutare
a favore, proprio a favore.
Esatto, attraverso l'amore. Così da essere portatore di amore per l'altro, è essenziale che l'uomo sia umano verso il prossimo. Io poi ho scritto, perché nasce la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Nasce ovviamente da una serie di episodi verificatisi nel corso della storia, a seguito insomma del periodo nazifascista, e anche questo è un periodo che possiamo ricordare perché poco tempo fa c'è stata in realtà, quindi volevo citare anche questa cosa, c'è stato appunto il giorno della Shoah, quindi la giornata della memoria, e poco tempo fa il giorno del ricordo, quindi giorno della Shoah ovviamente che ricorda la deportazione degli ebrei all'interno dei campi di concentramento nazifascisti, e poi il giorno del ricordo appunto che ricorda tutti gli italiani che sono stati uccisi e potremmo dire quasi ammassati all'interno delle foibe,
infatti,
la dittatura di Tito, insomma, la dittatura comunista di Tito. E questo comunque penso che poi al di là della razza, del colore, faccia riferimento proprio al concetto di dignità, di essere uomo, perché noi tutti siamo lì, quindi l'uomo di per sé è libero, e questo ovviamente il fatto che un uomo venga ammassato, il fatto che un uomo venga ucciso in una camera a gas, e questo toglie la dignità all'uomo, che è uno dei diritti dell'uomo, cioè un qualcosa che già è dentro l'uomo. E tu, quindi insomma, ho ripercorso la storia di questa nascita, ecco, di questa dichiarazione, però potremmo citare anche quella che è un po' la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, quindi con la facciamo riferimento alla Rivoluzione francese, dove c'è il diritto alla felicità. Quindi tutti periodi importanti, no? Però nonostante, ecco quello che ho detto prima, nonostante la dichiarazione fosse entrata in vigore nel 1948, quindi parliamo 1948, l'America, stato membro dell'ONU, non dimostrò ovviamente di rispettarne il contenuto. Nell'immediato dopoguerra uno dei problemi più scottanti negli Stati Uniti fu quello della segregazione razziale. Bianchi e neri furono divisi in ogni attività quotidiana della società civile, si acquistava ai supermercati e negozi diversi, si mangiava in ristoranti separati, si soggiornava in hotel distinti, le scuole erano diverse, bianchi e neri erano diversi, pertanto non potevano stare insieme, o se lo fossero stati i neri non avrebbero potuto sposarsi con i bianchi, i neri dovevano portare rispetto a bianchi e seguire certe regole. E poi in realtà c'erano anche delle leggi in cui, ecco, neri e bianchi anche frequentavano scuole diverse, ai neri non era concessa la stessa istruzione dei bianchi, no? Un'istruzione inferiore. E poi volevo leggere questo articolo, in realtà è lunga, si tratta di...
No, tranquillo, puoi leggerlo, anche perché quello che di cui ci stai parlando, a parte che è molto interessante... Allora, tu sai, adesso ci stai parlando di qualcosa che sembrerebbe tanto lontana, ma è vicino.
Ma non è così.
È una situazione vicinissima, anzi.
Non è così, non è scontato. Perché ad esempio ancora oggi negli Stati Uniti, ieri proprio mi è capitato di vedere un film, questo film risale più o meno al 2010, 2008, 2009, insomma. Parla proprio, ecco, di questo, del fenomeno del razzismo, perché in America ci sono molto spesso, dato che vabbè, insomma, l'America è una grande nazione, però ecco, ci sono tanti, come dire, tante popolazioni di diverse etnie, cioè nel senso parliamo di messicani, parliamo di latini, parliamo di anche giapponesi, cinesi, e parliamo di bianchi e parliamo anche di afroamericani. Quindi ho scoperto tramite questo film che in realtà anche l'America ha attraversato proprio a Hollywood, quindi in quel contesto geografico, proprio di diverse diversi, come dire, episodi di attacco da parte di questi clan,
sì,
da una popolazione, da un'etnia, nei confronti di un'etnia all'altra. Quindi, insomma, questo, cioè, per dire, non è una cosa che non ci tocca, ci
assolutamente
tocca,
assolutamente,
tantissimo. E questo volevo leggere, l'articolo numero 2, perché insomma è importante, è della, sempre della dichiarazione dei diritti, sì, universali dell'uomo. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio comunque una persona appartiene, sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Quindi, cioè, lo Stato che appartiene all'ONU deve garantire,
infatti,
deve garantire i diritti e le libertà stabilite all'interno della dichiarazione, senza alcun tipo di distinzione per nessuna cosa. Però non mi sembra sia così, insomma, ancora oggi, proprio,
no,
vedendo proprio oggi, no, adesso non facciamo politica eccetera, proprio oggi il governo, insomma, di Trump non è che ci ha insegnato moltissimo, ci sta insegnando moltissimo.
No, infatti ha già,
mi sembra che già
è andato un po' contro, no?
Esatto. E, insomma, poi vabbè, ho continuato, ecco, ho citato anche altri articoli, e, però io volevo arrivare in realtà a una parte finale,
sì,
una parte un po' più emotiva, riflessiva, più poetica, romantica, uh-huh, perché in realtà io poi nella parte finale, in maniera insomma molto semplice, ecco, mi sono permessa di dedicare, ecco, un pensiero a un bambino che io ho conosciuto nel mio paese, un bambino africano però, non afroamericano, e però ecco, mi sono accorta la piccolina, quando poi ho cominciato insomma a frequentare questa famiglia, ecco, che in realtà era visto e guardato sempre molto in maniera quasi maligna, no? Malvagia, ecco, dalle persone del paese. E questo mi ha fatto capire tante cose, che il problema in realtà di quel bambino, cioè che problema aveva, era solo perché aveva un colore diverso dagli altri. Cioè in realtà era un bambino di cui appunto la mia famiglia si stava prendendo cura, così come tutta la famiglia, come si suol dire, buon volontariato,
sì.
Ecco, hai visto, esistono queste case di rifugiati,
sì,
queste case, la SPRAR, no? Insomma, queste associazioni che tutelano poi le famiglie,
sì,
di immigrati, ecco, di migranti, e insomma la mia famiglia poi si è messa subito a disposizione per dare una mano. E io poi termino così. Allora, molte cose tra ieri e oggi sono cambiate. I neri mangiano negli stessi ristoranti dei bianchi, entrambi comprano negli stessi supermercati, entrambi vivono negli stessi quartieri. Un bianco può amare liberamente una nera, un nero può amare liberamente una bianca, senza la paura di essere giustiziati, umiliati, derisi e giudicati. Sappiamo che molte persone di colore ancora oggi vengono discriminate, vengono uccise brutalmente e senza una ragione ben precisa. Perché la vera causa e conseguenza di tutto ciò è l'ignoranza. Io, Martina, persona bianca, voglio fare una promessa a un bambino africano conosciuto un po' di tempo fa e amato tanto da me e la mia famiglia. Caro Junior, ti prometto che quando diventerai grande la gente non ti guarderà più con disprezzo, perché le cose saranno cambiate, e se non accadrà, le cose dovranno cambiare. Ti prometto che quando diventerai grande, la gente, se dovessi passare accanto a loro, non sarà indifferente, ma ti sorriderà. Ti prometto che quando diventerai grande, la gente ti farà sentire accolto. Ti prometto che quando diventerai grande non ti sentirai solo, ma fratello di tutti e di tutte. Ti prometto che quando diventerai grande non dovrai più desiderare di essere libero, perché tu già sei libero, ma gli altri non lo capiscono. Ti prometto che potrai essere libero di sognare, che non dovrai avere paura di perdere persone a te care, che quando diventerai grande non dovrai sentirti inferiore perché non lo sei, sei uguale e sarai uguale agli altri per tutta la vita, i tuoi figli non dovranno nutrire dentro di sé, dentro di loro, un profondo senso di inferiorità. Ti prometto che quando andrai al mare non dovrai più vergognarti di mostrare la tua pelle, perché la gente finalmente capirà che la pelle è più scura per un fattore genetico ereditario, non perché sei diverso, sei malato. Ti prometto che quando diventerai grande non dovrai sentirti in colpa di svolgere lo stesso lavoro di una persona bianca, di occupare il suo posto di lavoro. Ti prometto che quando diventerai grande tutto sarà più bello, il mondo sarà meno crudele, l'ignoranza non comanderà più, l'alba di nuovo giorno darà a tutti la speranza di continuare a combattere, a lottare per far sì che tutti gli orrori, la violenza, tutte le ingiustizie, tutte le paure cessino di esistere.
Bellissimo. Bellissimo.
Qui parliamo del 7 marzo del 2020. Quindi non è cambiato, secondo te è cambiato qualcosa?
Allora, allora sembra che tu logicamente sei giovanissima, sì, no? quando crescerai eccetera, però sono passati 5 anni, ma mi sembra
2020,
che
è una... 2021, secondo me non è cambiato nulla.
La lettera è una lettera che potresti scrivere
però
ancora
ti posso
oggi
dire, esatto, ti posso dire una cosa, adesso io avevo dedicato questa lettera in realtà a Junior, però io questa lettera la voglio dedicare a tutti coloro che oggi soffrono, sì, perché appunto non vengono riconosciuti degni di essere uomini,
sì,
e tutti i bambini che soffrono per appunto le guerre, tutto il conflitto che c'è, l'Israele e la Palestina, di tutte le persone appunto che smettono di vivere e di sognare. Attenzione, smettere di vivere non significa morire, smettere di vivere significa anche non essere più felice e libero appunto di essere uomo e di sognare. Quindi lo dedico a tutte quelle persone che soffrono, perché ovviamente poi parlando appunto di razza parliamo anche di questo, perché se c'è un conflitto tra Israele e Palestina, qui non parliamo solo di un conflitto religioso, di un territoriale, di un confine, di un limite, però parliamo anche di una questione etnica.
Come no?
E c'è ancora, oggigiorno c'è tutto questo, quindi... Penso che poi il discorso, ecco, questa semplice lettera, però per me molto significativa, dovrebbe essere indirizzata a cose un po' più ampie, no? Che poi partono da una cosa specifica, però...
Scusami, ma visto che Jason, come dice Jason, giusto il nome? Jason?
Junior,
scusami. Sì. Visto che Junior, tu hai ancora contatti, è cresciuto e voglio sapere, ecco, come vive oggi Junior?
Ah, Junior oggi vive bene, in realtà è in Germania, va a scuola, è molto intelligente.
Però che cosa ti dice rispetto a questa...
No, io lo vedo un bimbo sereno, ti dico la verità. Cioè, nel senso, non penso... Cioè, lui è in Germania, cioè un paese che ha avuto anche comunque discordanze a livello storico, c'è stato un... paese ecco, a livello storico è stato molto, cioè diciamo, un protagonista,
purtroppo
però
sì.
In realtà lui non si è mai, lo sento, però non ha mai non ha mai mostrato questo senso di inferiorità che magari la gente
voleva inculcargli.
No, questo no, io lo vedo felice, sereno, sano, proprio contento, quindi cresciuto bene da piccolino. Ecco, quando aveva 2-3 anni vedevo la gente, magari ci uscivo, non tutti, attenzione, non sto parlando di tutti, però io
vedevo qualcuno
che guardavano, ecco, schifate da questa cosa. Come se fosse un problema.
Ma questo...
Perché poi in realtà, Pietro, le chiacchiere le sappiamo, ma quello, vedi, i neri lavorano perché loro ci hanno rubato i posti a noi, e i neri invece sono quelli che fanno, che commettono più omicidi, violenze, eccetera, anche nei confronti delle donne. Io sento certe cose che...
Non possiamo estendere un giudizio su casi, diciamo, su determinati casi, nel senso che non possiamo dire che siccome ci sono, purtroppo, ma questo vale per tutti, per tutte le popolazioni, che ci siano persone, come dice, non a modo, tra virgolette, non è che tu puoi dire allora a questo punto che tutta la popolazione nera siano persone, insomma,
no, ma non è ma come anche agli albanesi.
Sì, perché c'è, ma perché c'è
pregiudizio di tutte le etnie, capito?
Sì.
Tutte, i Rom, tutte le etnie.
Purtroppo prevale il pregiudizio, Martina, però il pregiudizio, perché è normale che...
Esatto.
Oramai allora c'è la tendenza a etichettare, allora tu sei quella alta, allora sei quella alta, tu sei quella bassa, tu sei quella... come si vuol dire, brutta, cioè oramai si va avanti a etichettare, bisogna per forza etichettare,
sì,
no?
Sì. Poi comunque la storia afroamericana in realtà, cioè, è fatta, ecco, anche quella storia di tante contraddizioni, perché ci sono stati anche tantissimi clan neri, ecco, li definisco così, che in realtà hanno anche loro a loro volta
fatto al contrario, il razzismo al contrario.
Esatto, razzismo al contrario. Cioè, per questo ti dico, un discorso il mio molto generale, però era importante, perché comunque c'è questo Black History Month che in realtà ci pone poi la riflessione su tanti temi che noi diamo per scontato, perché noi abbiamo tantissimi attivisti che hanno davvero combattuto, però non solo per i propri diritti, ma per i diritti di tutti, capito?
Sì.
Cioè, quindi Rosa Parks, Martin Luther King, cioè Martin Luther King diceva I have a dream, cioè io ho un sogno.
Come no?
Cioè, la frase è potente, non è scontata.
No.
Noi davvero non tutti hanno il diritto di sognare e di essere liberi.
No, batti,
purtroppo non c'è. Quindi
se tu nasci, ecco, per dire, io adesso ho avuto la fortuna di conoscere una persona che vive in Kenya e lei è in pensione, quindi ha deciso di andare lì, insomma, ha creato un villaggio e in cui questo villaggio insegna determinati lavori alle persone del posto, perché sono le persone del posto che devono crescere, non devono vivere passivamente. E purtroppo lì, se tu vivi in un contesto in cui non hai nulla, non è nemmeno l'acqua da bere, come fai a sognare? Ma come fai a sognare in un contesto del genere?
Non penso che ci sia, ma come, cioè, poi di conseguenza nel luogo in cui nasci, nella cultura che tu apprendi, poi ti formi, no? Di conseguenza c'è quella mentalità lì, cioè non per noi è scontato.
Sì.
Per noi è scontato, no? Forse più occidentali, per noi è un po' più scontato, però per paesi, villaggi, ho visto anche molti servizi, no?
Sì.
Delle Iene, ad
certo.
esempio, in TV, e loro molto spesso si muovono per visitare questi villaggi, no?
Certo.
Africani, dove non c'è nulla.
Sì.
Non c'è nulla.
Sì.
Cioè lì siamo tornati forse alla culla della civiltà, ma forse anche prima, cioè non c'è nulla, vivono in una capanna e basta.
Diciamo che
ci sono le scuole, ma le scuole costano, ma poi
non tutti si possono permettere nemmeno di andare a scuola, purtroppo.
No, ma poi scuole sono capanne,
sì,
cioè
sì.
Nel senso,
sì.
Però si può fare scuola dappertutto comunque, cioè
sì.
Anche su un prato.
Sì, no,
questo
non è,
non
sì.
Critico questo, però ecco, la situazione lì è grave, quindi non c'è quella mentalità, il diritto di un uomo, cioè che cos'è? Non c'è proprio la sensibilità a questo, perché loro nascono come macchine, cioè nel senso, io devo lavorare perché devo portare qualcosa a casa da far mangiare ai figli e ai miei figli e basta.
Sì, sì, sì,
cioè
sì.
Non c'è proprio quella concezione, capisci?
È vero. Martina, oggi in effetti l'argomento, insomma, un argomento di che sicuramente
è un argomento molto ampio e complesso.
E che porterà a momenti di riflessione. Quindi io invito proprio coloro che adesso ci hanno ascoltato in questo momento, ma coloro che riascolteranno questo, no, questo momento, veramente a riflettere su quello che di cui abbiamo parlato oggi e di cui ci hai esposto oggi, perché ripeto, è qualcosa che noi viviamo quotidianamente e quindi non dobbiamo nemmeno voltare la faccia dall'altro lato per far finta che non sia presente, no? Questa situazione in cui purtroppo c'è poca dignità, no?
Esatto.
C'è poca dignità.
Forse quindi, non esiste neanche.
Anzi, in molti posti purtroppo la dignità non c'è proprio. Martina, grazie di cuore, rimandiamo.
Grazie Pietro, allora salutiamo i nostri ascoltatori.
A venerdì prossimo sempre con argomenti interessanti. Grazie,
certo,
grazie.
Sempre.
Tanta gioia.